al signor giudice dell'udienza preliminare, dottor Pier Giorgio Morosini. Oggetto, memoria a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio. Seconda parte. E di particolare valore e significato sono state, di certo, le successive e conseguenti rivelazioni di testimoni eccellenti, alti esponenti delle istituzioni del tempo, i quali, solo allorquando sono venuti a conoscenza delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, in parte divenute pubbliche, sono stati finalmente indotti a riferire per la prima volta circostanze che avevano a lungo taciuto e che, una volta inserite nel mosaico probatorio, evidenziavano in modo più chiaro uomini, protagonisti e complici della trattativa. Nel contempo, da ulteriori risultanze, e tra queste in particolare dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di elevata affidabilità ed attendibilità come Antonino Giuffre, peraltro successivamente corroborato da numerosi altri collaboranti di stretta osservanza provenzaniana, fra i quali Ciro Vara, Stefano Loverso, per non parlare di quanto sul punto già risultava dalle confidenze del capomafia nisseno Luigi Ilardo Alcol, Riccio e al ROS dei Carabinieri, si evidenziava che la trattativa non si era affatto conclusa entro il limitato arco temporale del 1992, essendosi invero proiettata anche nel corso del 1993, è questo un anno decisivo per Cosa Nostra, che incontrò sempre maggiori difficoltà operative anche a causa dell'applicazione del duro regime carcerario del 41 bis, che proprio per questo, secondo le dichiarazioni di numerosissimi collaboratori, costituiva una delle norme di cui Cosa Nostra chiedeva l'eliminazione o l'attenuazione, unitamente ad altre, in materia di collaboratori di giustizia, sequestri di beni e limitazione dei poteri del pubblico ministero. Peraltro, anche in riferimento a questa stagione, nuovi testimoni riferivano ignote circostanze, che attribuivano anche agli odierni imputati, che consentivano così di delineare, ancora una volta, una doppia visione convergente proveniente da punti di vista diversi. I collaboranti, dall'angolo visuale di Cosa Nostra e, dall'altro lato, gli uomini dello Stato. Anche se va detto per inciso, questo ufficio è consapevole del fatto che non si è del tutto rimossa quella forma di grave amnesia collettiva della maggior parte dei responsabili politico-istituzionali dell'epoca, un'amnesia durata 20 anni, che avrebbe dovuto arrestarsi, se non di fronte alla drammaticità dei fatti del biennio terribile 92-93. Quanto meno di fronte alle risultanze, anche di natura documentale, che confermavano l'esistenza di una trattativa, ed il connesso seppur parziale cedimento dello Stato, tanto più grave e deprecabile perché intervenuto in una fase molto critica per l'ordine pubblico e per la nostra democrazia. Il complesso probatorio, seppur non esaustivo, appare sufficiente per ricostruire la trama di una trattativa sostanzialmente unitaria, omogenea e coerente, ma che lungo il suo iter ha subito molteplici adattamenti, ha mutato interlocutori e attori da una parte e dall'altra, allungandosi fino al 1994. Allorquando le ultime pressioni minacciose finalizzate ad acquisire benefici e assicurazioni hanno ottenuto le risposte attese. In questo quadro può dirsi che è proprio dal suo epilogo del 1994 che viene ancor meglio in evidenza la vera posta in gioco di tutta la trattativa. Essa non è stata limitata a singoli obiettivi tattici, come la tregua per risparmiare gli uomini politici inseriti nella lista mafiosa degli obiettivi da eliminare, o l'allentamento del 41 bis e gli altri punti del papello, ma assai più ambiziosamente ha avuto ad oggetto un nuovo patto di convivenza Stato-mafia, senza il quale Cosa Nostra non avrebbe potuto sopravvivere e traghettare dalla prima alla seconda repubblica. un patto di convivenza che, da un lato, significava la ricerca di nuovi referenti politici e, dall'altro lato, la garanzia di una duratura tregua armata dopo il bagno di sangue che in quegli anni aveva investito l'Italia. È proprio questo il senso più profondo della strategia violenta che ebbe inizio con l'omicidio Lima. Fu certamente la risposta di Cosa Nostra allo Stato che, dopo la sentenza di Cassazione del maxi processo, aveva messo in crisi la credenza d'impunità dei boss, condizione essenziale per la sopravvivenza dell'organizzazione criminale mafiosa stessa. Ciò nonostante, è indubbio che il programma omicidiario stragista nacque dalla necessità per i boss di ristrutturare radicalmente ed in modo irreversibile e violento il rapporto con la politica. Uno scontro che ha portato il paese a un capovolgimento politico e istituzionale. Va, in proposito, rammentato che la sentenza della Cassazione costituisce soltanto l'epilogo di un rapporto che si era già usurato a cominciare dalla seconda metà degli anni Ottanta. Invero, in quel periodo e fino agli anni Novanta, Cosa Nostra attraversò una fase estremamente delicata e di transizione speculare rispetto alla fase altrettanto delicata e di transizione attraversata dal nostro paese, ove si verificavano importanti mutamenti politici e istituzionali, specie dopo la caduta del muro di Berlino ed il conseguente e rapido crollo del comunismo reale alla fine degli anni Ottanta. Cosa Nostra, come è noto, non è soltanto un'organizzazione criminale, ma anche e soprattutto un vero e proprio sistema di potere criminale, che fonda la sua forza anche sull'interlocuzione con gli altri poteri, in particolare con quello politico e con quello economico, dai quali trae legittimazione e concreti. Sicché è normale che, nei momenti di tensione e crisi all'interno degli altri sistemi di potere con i quali la mafia interagisce, si determinino delle immediate ripercussioni nell'universo criminale. È quel che accadde nella seconda metà degli anni Ottanta, ove a tale macrofenomeno politico-economico si aggiunsero le più specifiche e contingenti difficoltà dei capi di Cosa Nostra, che subirono proprio in quel periodo le conseguenze più negative del maxi processo, non solo sul piano meramente repressivo, ma anche su quello della propria autorevolezza. 1. L'arresto di numerosissimi uomini d'onore, capi gregari e semplici soldati determinò un concreto depauperamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa. 2. Le prime collaborazioni con la giustizia di uomini d'onore come Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno, e poi Antonino Calderone e Francesco Marino Mannoia, causarono una profonda ferita, mai più rimarginata, alla legge dell'omertà interna. 3. Il rinvio a giudizio prima e la condanna in primo grado poi di tantissimi mafiosi alla fine di un processo caricato di grande significato politico simbolico misero in crisi il mito dell'impunità dei mafiosi. È anche e proprio da qui che iniziò una nuova presa di coscienza all'interno dei vertici dell'organizzazione mafiosa. È proprio dagli effetti nefasti per l'associazione mafiosa del maxi processo che prese avvio la crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali, che agli occhi dei capi mafia avevano fallito su uno dei terreni più importanti per i quali la mafia a loro si rivolgeva, la garanzia dell'impunità. Ecco allora che Cosa Nostra mutò atteggiamento ed elaborò una nuova politica di alleanze tendente a rinnovarle e a verificare la praticabilità di altri canali, di altri terminali verso i quali eventualmente indirizzare la propria capacità di orientare i consensi elettorali. Segue terza parte.